9 e 32 minuti, a tutti una buona giornata, buon sabato mattina. Il nostro appuntamento con il microfono aperto. In questo sabato 1 settembre, che in realtà sembra più un 1 ottobre, visto il clima, c'è freddo, piove. Ma non è di questo che parliamo. Al termine di questa settimana siamo tornati indietro di qualche giorno, lo faremo insieme a voi e ci chiederemo cosa è successo in città.
Questa è una delle prime piazze che ci devono ridare forza e speranze. Viva l'Europa senza muri!
Soddisfatti, Radio Popolare in diretta.
Molto, molto, moltissimo.
Ma ve l'aspettavate adesso?
Mi aspettavo una risposta, sinceramente non così tanta oggi.
Militanti o cittadini?
Militanti.
Più cittadino, ma molto simpatizzante, insomma, e speranzoso.
Europa senza muri, stay human, stop hate, dicono i cartelli qui in Piazza San Babile.
Allora eccolo ancora, qualche suono, qualche voce, qualche rumore dalla giornata del 28 agosto, Piazza San Babila, la manifestazione antirazzista per l'Italia e l'Europa senza muri. Sapete tutto, insomma, inutile che ricordiamo tutto quanto. Naturalmente da quel giorno sono partiti una serie di ragionamenti, di riflessioni su quella che è stata, cosa ha rappresentato quella giornata. E questa è la domanda che faccio a voi questa mattina. Che cosa è stato per voi quella giornata, se ci siete andati naturalmente, soprattutto in primo luogo, chi c'è stato, che cosa ci ha visto, come si è sentito, qual è stata la sua percezione di quello che è accaduto. E naturalmente anche chi non c'è stato e l'ha osservata magari da lontano, magari l'ha sentita alla radio o ha visto le fotografie sui social, tantissime le foto che sono state postate nelle ore, nei giorni seguenti. Che impressione vi ha fatto quella piazza? Ci dice qualche cosa e che cosa? Allora 02 33 001 001, lo sapete il numero da fare per chiamare in diretta, potete anche scrivere a diretta@popolarenetwork.it oppure 331 6214013 per i messaggi, per gli sms. Intanto saluto e ringrazio Matteo Malaspina, il presidente dell'ARCI di Milano. Buongiorno Matteo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Matteo Malaspina è con noi, lo ringraziamo perché questa mattina ha un impegno. Vuoi dirlo tu, Matteo?
Beh, sì. Starò con voi pochissimo perché poi scappo a sposarmi, diciamo,
ecco.
Così.
Allora auguri da parte nostra di tutta Radio Popolare per il matrimonio di Matteo Malaspina, che però ha voluto lo stesso essere qui con noi in questo inizio di trasmissione. Lui è stato sul palco, è una delle persone che hanno parlato, poi naturalmente come tutti gli altri è stato molto in mezzo alla gente della piazza. A qualche giorno di distanza, che idea ti sei fatto? Che cosa hai raccolto, diciamo, di riflessione da quella giornata?
Ma innanzitutto una parola sulla piazza. È stato un'esperienza, un'emozione incredibile, perché come diceva la voce registrata, mi sembrava Maiorino, però non sono sicuro. Come diceva la voce nella registrazione.
Sì, 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 nelle sonore che abbiamo fatto sentire, sì, certo.
Sì, nessuno si aspettava così tanta gente. Un po' per l'orario, un po' per il giorno in agosto, ma la risposta è stata incredibile, bellissima. Vederlo dal palco toglieva veramente il fiato. Io credo che sia un segnale forte che ci è arrivato di presenza, di noi ci siamo, perché credo che dopo il voto ci sia stato un po' di smarrimento in generale di quelle che sono le forze, le associazioni, insomma, del centro-sinistra, e di smarrimento, di brancolare un po' nel buio. Dopo la manifestazione, secondo me, ci si è resi conto che non ci siamo soltanto noi, ma c'è ancora dietro una forza, un popolo che c'è, che anzi, che vuole che noi ci siamo, che chiede di essere presenti e di non subire tutti i colpi, ecco, che arrivano ogni giorno da parte di Salvini e della Lega.
Senti, quel noi, come lo descriveresti? Cos'è quel noi ci siamo?
È una bellissima domanda. Quel noi è fondamentalmente quello di, tutti quelli che si oppongono in mille modi diversi, sia da un punto di vista associativo, piuttosto che istituzionale, piuttosto che altro, alla deriva che sta prendendo non soltanto l'Italia, ma direi in generale un po' il mondo, è la richiesta di ricostruzione di un campo di centrosinistra. Credo, questa è la risposta che mi sono dato un po' io, un po' dalla chiacchiera che abbiamo fatto anche con, sì, anche con altri.
Naturalmente, lo dicevo all'inizio, nell'introduzione, la giornata di non naturalmente, perché non era scontato, ma per come è andata, ecco, questo sì, per come è andata, così ampia, così partecipata, la giornata di martedì ha suscitato molti ragionamenti, molte riflessioni, proprio quelle che noi stiamo facendo questa mattina con i nostri ascoltatori. Un tema, per esempio, ce lo pone Cinzia, che ha appena scritto, e dice che tra le altre sue impressioni c'è quella dell'età delle persone che erano in piazza. Matteo Malaspina, presidente dell'ARCI, sei giovane, che impressione hai sulla reattività, sulla voglia di esserci, come tu dicevi, dei giovani?
Allora, non so se fosse stato in chiave positiva o negativa il messaggio di Cinzia.
No, Cinzia lo vedeva come un dato non positivo, il fatto che ci fosse in piazza tanta gente, diciamo, coi capelli bianchi.
Beh, questo è normale, voglio dire, la gran parte della militanza di tutte le associazioni, la stessa, ma anche lo stesso ARCI, è composto da persone in parte un po' anziane, che cominciano a diventare un po' anziane. Noi forse meno, però anche tanti nostri circoli sono composti da persone, diciamo, non giovani, ecco.
Sì.
Però io ne ho visti tanti, questo va un po' contro tutto quel racconto e quella serie di sondaggi che vedono come dire, non raggiunti dai nostri messaggi quella parte di popolazione. Per cui ne ho visti, dobbiamo prenderli sicuramente.
Dobbiamo, scusami, è partita la comunicazione, dobbiamo?
Dobbiamo andare a riprenderli, quello sicuramente.
Andare a riprendere i giovani.
Sì.
Quindi possiamo dire che insomma l'impressione che tu ricavi è chiara, quello di un segnale di presenza, di un segnale ancora di reattività. E questa questione che poi aggiungevi infine mi sembra molto interessante anche per vedere come si va poi avanti, no? Che cosa parte da lì? Andare a riprendere i giovani, quella potrebbe essere sicuramente una delle questioni che rimangono aperte e che la manifestazione di martedì ci ha rilanciato, diciamo, come promemoria da non dimenticare. Matteo Malaspina, presidente dell'ARCI di Milano, grazie per essere stato con noi e ancora auguri per il tuo matrimonio tra poco. Ciao, buona
grazie
giornata.
Mille, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Arrivederci. Allora, Matteo Malaspina, adesso cominciamo con le vostre opinioni, ne stanno già arrivando molte via mail, sentiamo anche delle telefonate in diretta, poi avremo altri ospiti. Pronto?
Ciao.
Buongiorno, chi sei?
Sergio.
Prego.
Allora, io non ho partecipato alla manifestazione per motivi pratici. E penso che sia stata una cosa giusta, doverosa, probabilmente, però non credo che sposti radicalmente i termini del problema, nel senso che Milano già lo avevamo capito che era in controtendenza rispetto al resto del paese alle ultime elezioni, e comunque lo sappiamo, no? Che nella società aperta, nella globalizzazione, nel mondo in cui siamo, Milano resta galla, anzi galleggia bene. Però secondo me, una volta già superato già superati i bastioni, poi i problemi diventano davvero seri, cioè nel senso che finché ci ritroviamo tra di noi, ci diciamo quanto siamo bravi, che riusciamo a contrastare questa cosa, va bene, però andare ad arare il terreno è una cosa faticosa, dura, e non so fino a che punto ci sia la capacità e la voglia del faccia a faccia con tutto questo sterminato popolo, che comunque mi sembra totalmente non ricettivo rispetto a un messaggio di apertura o di
sì. Che ne so. Sì, è chiaro, e mi sembra interessante quello, l'espressione che usi, il faccia a faccia con gli altri, no? Perché quando poi ci si incontra di persona, è vero che c'è tutta la tribuna dei social che in questo momento recepisce e fa da amplificatore anche ai dibattiti, ovviamente non sempre con i toni che sarebbero necessari, ma insomma indubbiamente nei social il confronto arriva. Il faccia a faccia, secondo te, come bisogna andarlo a cercare?
Bisogna mettersi delle scarpe robuste e ricominciare ad arare il terreno tutti, cioè andare a prendersi anche i fischi, gli insulti, anche se è faticoso, e non semplicemente rinchiuderci tra di noi mentre compiacenti, che magari diventano sempre più piccoli. Quindi dal dirigente, ma anche dal militante semplice, bisogna armarsi di santa pazienza, di tanta umiltà e di voglia di proprio andare a fare faccia a faccia con una popolazione che oggettivamente, senza avere atteggiamenti di disprezzo, di superiorità, di superbia, come dire che viviamo in un paese fascista o ignorante o disfunzionale o analfabeta di ritorno, ma purtroppo bisogna entrare in questa ottica. Perché vabbè, le manifestazioni, le testimonianze, l'affermare un pensiero diverso sono cose ottime, necessarie e va bene, però il problema secondo me sarà...
è quello. Sergio, grazie molte. Calarsi nella realtà, dice Sergio, insomma, dopo le manifestazioni necessarie, calarsi nella realtà quotidiana forse è più complicato. Pronto? Pronto, buongiorno.
Pronto, sono io?
Sì, chi sei?
Buongiorno, sono Silvana.
Buongiorno.
Io volevo entrare un attimo nel merito dell'organizzazione della manifestazione, perché è bellissimo il fatto che ci sia stata. Io ci sono andata nonostante l'età e non stare tanto bene, però non si sentiva assolutamente niente. Non si vedeva nulla, il palco era talmente, cioè il palco, le persone parlavano da un'altezza tale che la voce non arrivava e io ero abbastanza in mezzo alla
Silvana
porta.
Scusa, perdonami, ho capito, naturalmente sull'organizzazione ha pesato il fatto che sia stata una manifestazione veramente improvvisata in due giorni, dopodiché questo non mi sembra francamente il tema, la questione principale, l'audio del che sicuramente non era perfetto. Tu che impressione hai ricavato da quella piazza?
Ma l'impressione, come sempre, che certo Milano è una cosa a parte, purtroppo.
Milano è una cosa a parte, dici tu?
Sì, sembra proprio di essere come in un'isola diversa dal resto del paese, mi sembra. Comunque questi elementi organizzativi non sono delle cose banali, vanno veramente gestiti meglio.
Non ho detto che siano banali, ma che non sono il tema della questione. Grazie Silvana, grazie per il tuo intervento. Silvana ancora insiste su quello che diceva un altro ascoltatore prima, e cioè il fatto che Milano sia un po' una cosa a parte. Io non lo so se sia proprio così. Certo, questa è una delle opinioni che anche nei giorni scorsi si sono sentite, cioè la realtà di Milano come realtà particolare su cui è un po' difficile tarare il resto del paese. Alcuni messaggi. Silvia, per esempio, dice: la piazza ci ha detto che non tutti gli italiani, anche al nord, sono con Salvini, e non solo sull'immigrazione, hanno voglia di dirlo e vorrebbero che qualcuno di serio a sinistra li rappresenti. Il PD, conclude Silvia, oggi, il PD di oggi non rappresenta la sinistra. Quindi Silvia aggiunge un elemento, la voglia di rappresentanza, cioè a dire: tutte le persone che c'erano hanno voluto esserci personalmente, ma chiedono, secondo Silvia, di essere poi rappresentate anche politicamente. Ancora delle riflessioni sui giovani e poi ancora quel noi, il noi di cui dicevamo prima, no? Quella espressione azzeccata da Matteo Malaspina, che diceva: abbiamo detto che noi ci siamo. Allora io gli chiedevo: noi chi? Noi gli antifascisti, per esempio, dice questo ascoltatore. Il governo è fascista, noi della piazza l'antifascismo. Quindi attorno a questa parola, secondo l'ascoltatore. Ho partecipato con mio figlio di 4 anni, mostrava orgoglioso il suo cartello, il mondo è di tutti, è stata una bella manifestazione, deve essere solo l'inizio, non possiamo più tacere, dice quest'altro ascoltatore o ascoltatrice, non lo so perché non c'è la firma. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Chi sei?
Sono io.
Sì, sì.
Ciao, Elena da Milano.
Ciao.
Io non ho potuto partecipare causa forza maggiore, ma sarei stata in piazza sicuramente per un motivo di principio, diciamo, perché sono di sinistra. Però devo dire che mi trovo molto d'accordo con quanto ha detto il primo ascoltatore.
Ricordacelo.
Nel senso che, per come l'ho interpretato e capito io, questa piazza solidale e milanese che scende in campo per una questione di principio, tra l'altro caratterizzandosi col tema antifascista, come diceva anche l'ultimo messaggio che hai letto, perché si stanno scaldando i motori.
Senz'altro.
Poi a settembre avremo un'altra manifestazione molto grossa, fine settembre a Milano, sempre sul tema antirazzista. Il problema è che io non dico che Milano è fuori dal mondo, io dico che la sinistra è fuori dal mondo. Nel senso che io di sinistra a Milano, che sarei scesa in piazza, uscita dalla cintura, come diceva il primo ascoltatore, della circonvallazione 90-91, sono assolutamente in un mondo che mi è ostile.
E per i non milanesi, lo dico, è il centro città, diciamo così, allargato.
Sì, diciamo, quella che era una volta la cintura esterna, sì. E ormai invece
la parte più centrale della
perché
città,
Milano,
sì.
Cresce, sì. E da questo punto di vista io credo che il problema delle risposte di politiche sociali della sinistra che si occupi di veramente come stanno in questo momento i cosiddetti italiani ultimi, no? Perché poi a buon gioco la destra che dice prima gli italiani contemporaneamente, quando c'è chi veramente è alla canna del gas, perché non abbiamo un reddito minimo, perché la disoccupazione è alle stelle, perché non ci sono politiche industriali e del lavoro che possono risollevare queste fasce di popolazioni, sì, disperate. Allora l'aiuto all'ultimo che è vissuto come lo straniero ormai addirittura radicalizza. Se io evito in questo momento con i miei vicini di casa, ad esempio, di dargli dei fascisti, cioè sono leghisti,
sì, sì,
perché
sì, se
no è come se li fabbricassi io i fascisti, perché loro si creano così quell'identità che nella loro ignoranza becera di un populismo miope non sarebbero neanche, è che sono ignoranti e disperati.
Va bene,
quindi
grazie.
Questo è il mio appello, è deideologizzare e soprattutto rilanciare le politiche sociali.
Grazie molte, è un elemento molto importante di questo ragionamento, questo dell'ascoltatrice, che ci riporta anche a uno dei filoni di dibattito dopo la manifestazione, no? Cioè quello che dice: attenzione, perché se ci chiudiamo un po' nella ridotta di quelli che si danno ragione tra loro, e magari non solo tra loro, insomma, ricevono senz'altro un consenso che può essere anche ampio, ma attenzione a non dimenticarsi altri pezzi di popolazione che rischiano di rimanere esclusi e poi per questo magari guardare invece da tutt'altra parte. Allora Luca Paladini, buongiorno.
Buongiorno.
Luca Paladini dei Sentinelli di Milano, uno delle anime, dei motori di questa manifestazione che abbiamo raccontato tanto a partire da martedì anche nei giorni successivi. Questa mattina, Luca, stiamo un po' provando a chiederci con i nostri ascoltatori e con voi organizzatori, che cosa è stata quella giornata, che cosa è stata e che cosa ci lascia. Prima abbiamo sentito Matteo Malaspina dell'ARCI, più tardi avremo anche Daniela Pistillo del Comitato Insieme Senza Muri. Allora Luca Paladini, sicuramente è stata una manifestazione riuscita, sicuramente è stata un momento che ha stupito tutti in positivo, e adesso ci sono alcune parole che stiamo provando a mettere insieme questa mattina su cui ti chiederei magari di una riflessione. Per esempio, un ascoltatore diceva prima: è molto importante da Piazza San Babile in poi continuare e aumentare il fatto di calarsi nella realtà, cioè di non pensare che si possa esaurire, diciamo, questo lavoro, questa mobilitazione con una manifestazione, ma andare proprio nella quotidianità. Cosa ne pensi?
Beh, sì, assolutamente, lo ritengo un fattore decisivo per contribuire a invertire l'andamento del vento, per cambiare il vento che soffia in una direzione in maniera abbastanza precisa. Il lavoro nella quotidianità, e la quotidianità è rappresentata ovviamente da... Io sono abbastanza contrario alla contrapposizione tra piazza e mondo virtuale, nel senso che le due cose ormai si tengono abbastanza insieme. Non esiste una realtà fatta solo di social, non esiste una realtà fatta solo di piazze. I social hanno un ruolo fondamentale nel contribuire a orientare l'opinione pubblica, quindi chiamarsi fuori dal mondo dei social in modo un po' snobbistico secondo me non ha senso, così come non ha senso pensare che non si possa più avere il coraggio di rischiare in piazza, perché San Babila è stato uno dei tanti rischi che ci siamo presi, parlo a nome dei Sentinelli, in questi anni, provando a organizzare nel giro di pochi giorni, in questo caso l'abbiamo fatto insieme al Comitato Insieme Senza Muri, la piazza ogni volta è un rischio non calcolato. Noi una volta, in occasione della legge Sirinà, l'abbiamo fatto con voi che ci avete seguito, avete fatto la diretta, abbiamo preso Piazza del Duomo, poteva essere un buco clamoroso, abbiamo portato 15.000 persone. Sì. La piazza è un atto anche di coraggio che va fatto. E la piazza, secondo me, ha anche il merito di intercettare potenzialmente persone che non vengono lì per ascoltare chi parla, ma magari possono fermarsi lì ad ascoltare chi parla, ci passano casualmente, magari possono essere interessate a quello che si dice. Quindi io credo sia fondamentale nel quotidiano lavorare sui due ambiti, l'ambito ovviamente pubblico, l'ambito dove ci mettiamo la faccia e ci guardiamo negli occhi, però anche l'ambito dei social è un ambito nel quale noi non possiamo rinunciare a combattere, perché lì purtroppo, con la costruzione delle fake news, con la costruzione di una narrazione che sui migranti ci ha cavalcato abbondantemente, la destra è riuscita a sfondare.
Allora, Donato scrive: sono venuto in piazza perché, come succede spesso negli ultimi decenni, serve battere un colpo, più che di sinistra, direi di civiltà, dice Donato. Anche i cattolici sono coinvolti, sono curioso di vedere come si vuole organizzare la politica nazionale. Questo è Donato che mette l'accento interessante, ecco, sì, secondo me, sulla parola civiltà, che infatti depoliticizza, scusate la parolaccia, rispetto alla connotazione nettamente sinistra, organizzazioni di sinistra. Cosa ne dici?
Una cosa secondo me importante, e che molte persone hanno colto venendo in piazza martedì, è che certo il tema migranti era un tema centrale, ma in realtà noi contestavamo un modello di società che ci spaventa, e quindi credo siamo riusciti a intercettare le preoccupazioni di una larga parte di cittadini, appunto, civili, perché nel momento in cui abbiamo un ministro degli interni che si ispira all'attuale Ungheria di Orban, si entra in allarme su tutta una serie di questioni, dalle libertà individuali ai diritti civili, ai diritti umani, alla libertà di stampa. Quindi il campo d'azione nel momento in cui si è pensato di organizzare una manifestazione, nel momento in cui Salvini incontrava Orban, era dire che noi non vogliamo finire come quell'Ungheria, ovviamente sul tema migranti in primis, ma più in generale su tutta una questione che riguarda i diritti. Orban non può essere un modello per l'Italia.
Però non è una cosa un po' lontana? Cioè, che ne sa poi la gente di Orban, il modello Ungheria, la legge contro la magistratura di Budapest? Non sono tutte cose che rischiano di rimanere in un circuito un po' chiuso?
Beh, compito della politica, di movimenti come quello di cui sono portavoce, è fare in modo che queste notizie, la diffusione di quanto succede nel resto d'Europa non resti limitata alle nicchie, ma sia appunto il quanto più possibile di dominio pubblico. Io credo che invece sia un'informazione fondamentale tentare di sfondare il muro della non informazione su tematiche come queste. L'Italia non è un paese isolato nel mondo, è un paese che si confronta con gli altri paesi, con i paesi europei in primis, e i modelli di riferimento che ha l'attuale governo devono essere esplicitati da chi li contesta, e rendendo noto quali sono evidentemente i valori che accompagnano una stretta di mano tra Salvini e Orban.
Senti, ti faccio un'ultima domanda, Luca Paladini, ed è questa. Da San Babila parte che cosa?
Da San Babila parte, io credo, la volontà di capire che dobbiamo avere coraggio, che dobbiamo, non annullando le differenze, perché io credo, non so se ne avete parlato, ma una caratteristica della manifestazione di martedì, la registro, non dico positiva o negativa, è il fatto che si è riusciti a essere in piazza con mille bandiere diverse, mille sensibilità diverse. Per una volta non ci sono state situazioni di contestazione da sinistra, da destra, da centro rispetto a chi era presente, parlo in termini di militanza. Questo è un dato di cui tenere conto. Milano adesso ha un'agenda abbastanza fitta nei prossimi giorni per quanto riguarda le tematiche riguardanti la lotta al razzismo, la xenofobia. C'è una manifestazione importante, c'è un corteo importante che ricorderà Abba. Come Sentinelli stiamo preparando insieme ad altri una grande manifestazione antirazzista il 30 di settembre in Piazza della Scala, e poi a ottobre so che ci sono altre cose. Insomma, io credo che Milano da questo punto di vista resti capofila nell'impegno e nella capacità di mobilitare l'opinione pubblica, e sì, sta andando contro vento e speriamo di contribuire però a cambiarlo questo vento da qui.
Luca Paladini, Sentinelli di Milano, grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Ciao, grazie a Luca. Continuano i vostri messaggi, le vostre telefonate. Per esempio c'è un messaggio di Manuel che dice: considero molto positiva la manifestazione antirazzista di Milano. Io ho votato Movimento 5 Stelle, ma detesto Salvini che chiude i porti e rifiuta ogni politica di accoglienza al pari di Orban. Fico ha parlato più volte chiaramente a favore di migranti ONG. Non è un caso, penso che molti elettori del Movimento 5 Stelle siano stufi delle parole e delle scelte razziste della Lega. Prendiamo un'altra telefonata degli ascoltatori. Pronto?
Pronto.
Buongiorno, ciao, chi sei? Pronto?
Pronto? Sono io?
Sì, sei tu? Sento un bruttissimo eco. Hai la radio accesa per caso?
Aspetta che la spengo.
Bravo. Allora, intanto sono le 10 quasi, tra poco avremo un'altra ospite. Niente, qua è caduta la linea, allora nello spegnere la radio si vede che se n'è andata la comunicazione. Non fa niente, siccome oggi piove e pioverà probabilmente per tutto il giorno, vi propongo questo bel pezzo, molto bello, che racconta proprio, descrive Milano sotto la pioggia.
Sulla pelle, su noi cadono perle stasera, le insegne dipingono amanti dei vetri legati al vapore, nella pioggia che c'è, i cani non trovano padroni e suona l'orchestra gettoni e i cinesi non posti nella sera, partono treni ogni ora, partono ma non partiamo noi, è un disco d'inchiostro e di cera la strada, i solchi le suona, le suola, camminando, camminando cade la pioggia, la pianola spazza la sera, gli ombrelli sbocciano agli angoli. Le rose non seguono i guanti, ritornano a mazzi ambulanti, dove che dormono i tram. Questa pioggia, questa pioggia, questa pioggia è per noi, e brilla di ferro e binari, ritaglia le stoffe e lancette dei grandi orologi, nascosti nella sera, partono treni ogni ora, partono ma non partiamo noi, gli ombrelli sbocciano agli angoli, appesi voliamo anche noi.
Sembra di sentirle le gocce di pioggia in questa canzone di Vinicio Capossela. Dieci e tre minuti, continuiamo con il nostro microfono aperto. Cosa è successo in città? Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, chi parla?
Mi senti?
Certo.
Mi sentite? Sì.
Sì.
Allora, io sono Danilo, telefono da Como. Purtroppo non ho potuto partecipare perché ero ancora in vacanza, stavo rientrando, e però avevo seguito prima e dopo, anche tramite amici, la manifestazione, che sicuramente è stata importantissima in questo momento, anche perché ha fatto capire all'Italia, alla Lombardia, a tutti, no, che ci sono tantissime persone che le menzogne che ci porta avanti il nostro il ministro dell'interno italiano, no, dona dei 60 milioni che sono tutti con lui, non è vero, no? Però io credo che, e il fatto anche che ha detto anche prima Sentinelli, il rappresentante di Sentinelli, che c'erano in piazza 1000 bandiere, è un fatto sicuramente positivo. Purtroppo io le ho già viste tante, ma deve diventare una forza politica queste 1000 bandiere. Queste mille bandiere, che sono una risorsa sotto molti punti di vista, poi in altri momenti diventano il loro limite, la capacità di parlare tra di loro, tra di noi, anzi, no? Che in un momento come questo, anche emotivo, importante, c'è e lì. Poi quando deve diventare forza politica, alle prime elezioni, alle prime discussioni, eccetera, sembra che non che si perda, che non riesce più a stare assieme come stanno assieme nella piazza, ma non riesce più neanche a sentire quello che dice l'altro, no, capito? Io ho avuto la brevissima esperienza, dopo vi lascio, a Riace, no, questo fine mese, no?
Sì?
Di agosto.
Sei stato lì?
E lì ho visto, sì, sono andato lì perché c'è stato un gruppo Coinè di Sone, quella zona lì degli artisti che fanno il 25 aprile ogni 25 del mese, no?
Sì.
E sono andati a portare le loro opere, una cosa bella, e lì ho visto gente di Montebelluna, di Brindisi, di Roma, che sono venuti apposta, no, per queste cose, della Calabria, eccetera, così, no? Dove, ecco, lì si discuteva di un qualcosa anche di molto concreto, no, capito? Non che sia la soluzione del tutto, no, ma è un'esperienza, come un'idea, come diceva il sindaco Lucano, no? Un'idea, no? Che deve, ecco, secondo me noi dobbiamo augurarci e chiedere a tutti questi militanti, questi cittadini impegnati, eccetera, così, che sappiano poi tradurre assieme,
okay,
assieme. E no, ecco, tutto questo.
Bene,
no,
grazie. Tutto. Grazie molto, e ci porti, perché non era uscito ancora così esplicitamente, al pensiero che in molti sicuramente hanno fatto: sì, va bene, ma dopo questa manifestazione qualcosa di politico, inteso come partitico, come formazione politica, come un qualche cosa che insomma si va a votare, poi quando si deve decidere, potrebbe forse nascere o comunque dare uno stimolo a questo tipo di percorso. Pronto?
Pronto, sì, pronto.
Sì,
ciao,
sì.
Scusa.
Ciao.
Non riesco a parlare, sono sempre doppia. Sono Giovanna, sono io?
Sì, sei tu Giovanna, prego.
Ah, scusa. Niente, bello il discorso dell'ascoltatore di prima, anch'io sono di Como.
Ecco, vedi, i comaschi si fanno valere stamattina.
Sì, anch'io sono rientrata ieri dalle ferie. Volevo dire che secondo me, però, dargli un nome, abbiamo già visto altre volte, diventa sempre molto difficile poi andare avanti, però vabbè. Se c'è questa volontà, anche se una certa età, un po' avanti. Io ho fatto le manifestazioni ai miei tempi, rischiando, perché adesso chi va a manifestare, giustamente, come diceva lo stesso ospite, si rischia andare in piazza e non tutti si sentono e si tirano indietro. E questo io lo dico che è un po' anche i miei figli, è un po' una vigliaccheria, no? La pensiamo in un certo modo, non perché siamo di sinistra, e anche quello apprezzo chi l'ha detto, ma perché siamo persone ragionevoli e vediamo, io ho avuto lì a Buenos Aires gente che conosco ma che sapevo già di questa cosa, perché 2 anni fa mi hanno affrontato l'emergenza a Como, mi hanno affrontato malamente, non, io insegno yoga, non sono più venuti a fare yoga. E l'altro giorno stavano parlando di questi poveri cristi della 18, e una signora benestante tra loro, tutta la prima donna, dice: ah, io sono orgogliosa di dire che io sono razzista, la mia famiglia è razzista. Io mi sono alzata, ho detto dentro di me, non dico più niente, ma mi vergogno veramente, mi vergogno di come la gente adesso, avendo un governo di questo tipo, probabilmente non ha più neanche quel un po' di reticenza di dire sono fascista, sono razzista. Questo mi preoccupa molto, dico la verità.
Certo.
E anche la lettura, io vedevo poi gente che frequenta la chiesa, che ha insegnato nei collegi, così, sempre il giornale in mano, io dico: ma no, ma l'altro volta ho detto, ma prova a leggere L'Avvenire, io non lo leggo, leggo.
Fatto proselitismo. Hai
come?
Fatto proselitismo, dico.
Non
hai
lo
provato.
So. Io gli ho detto, scherzando, questo signore qui lo ritengo quasi un amico. E lui dice: no, fa schifo L'Avvenire, non dicono la verità. La verità la dice il giornale.
Bene, grazie molte. Allora, vi leggo poche righe di un articolo che ha scritto Luciana Castellina sul Manifesto, perché c'entra proprio alcuni dei punti che avete toccato anche voi. Naturalmente si parla della manifestazione, lei parla di un articolo che ha pubblicato, che è il País, un commento che il giornale spagnolo le ha chiesto, e lei dice: insomma, ho spiegato, insomma, ai lettori spagnoli che c'è un grosso rischio in questo momento. Non però, dice Luciana Castellina, fino al punto di ritenere che la grande sinistra italiana sia potuta sparire da un giorno all'altro, senza lasciare traccia di sé. C'è ancora, e però resa invisibile e paralizzata dalla sua frantumazione, dallo scetticismo, dal senso di disinganno che ormai pervade i più. Ma quel titolo, di cui ringrazio il País, il titolo era La sinistra invisibile, accompagnava un articolo in cui cercavo di dar conto di quanti siano tuttora le persone, ma anche i gruppi, le reti, che un po' dappertutto in Italia, al nord, al sud, sono impegnati in qualche lotta sacrosanta sul terreno ecologico, come su quello sindacale, o di iniziative di solidarietà, di antirazzismo. L'Italia, insomma, dice Luciana Castellina, non è un paese inerte, conserva un suo dinamismo sociale, che tuttavia non si traduce in collettiva iniziativa politica visibile. Questa Luciana Castellina sul Manifesto. Pronto?
Pronto, sono io. Ciao.
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao, sono Cristina, sono
buongiorno,
una abbonata.
Cristina. Prego.
Da lungo.
Eri in piazza San Babila?
Ero in piazza San Babila.
Bene.
È stata una situazione emotiva molto forte e mi ha fatto pensare che, come adesso prendetela così con le pinze, come i topi stanno uscendo dalle fogne, chiuse le virgolette, dobbiamo andare in piazza, andare in piazza, dobbiamo farci vedere, dobbiamo riempire Corso Venezia, dobbiamo riempire tutto il centro di Milano, dobbiamo andare a Roma, dobbiamo fare vedere che ci siamo. Io di questo sento un fortissimo.
A chi bisogna
bisogno.
Farlo vedere?
Allora,
a Salvini, che gli frega Salvini, lo sa che ci sono.
No,
però prende i voti.
Ok, anche a chi gli dà i voti, che non c'è un'Italia, non ci sono 60 milioni di italiani che la pensano in questo modo. Io, ha ragione la signora di Como, ci sono delle persone che si dichiarano in questo modo. Io giro a piedi per Milano molto e delle volte sento che è stato lasciato uno spazio per poter dire: sono razzista, sono fascista, e bisogna invece, secondo me, io sento questa necessità. Io sono andata in piazza, io ho 67 anni, sono andata in piazza tanto, ma penso che si debba tornare a riempire le piazze per far capire che c'è quell'Italia di cui parla la Castellina, quella sinistra di cui parla la Castellina, che si fa vedere, che dice: riprendiamo lo spazio. Poi è vero che tutta una così una fetta enorme di popolazione e di bisogni della popolazione, la sinistra non se n'è più fatta carico.
Quindi quel calarsi nella realtà anche del lavoro, del disagio, che di cui parlavano ascoltatori prima.
Esatto, del lavoro e del disagio, e poi di organizzarsi, di far vedere che ci si è, perché secondo me come siamo stati stupiti che martedì ci sia stata tutta la gente, tutta quella gente in una situazione così di molto molto
spontanea, improvvisata.
Improvvisata,
sì.
No? Allora, se era una situazione improvvisata, c'è questa cosa qui, allora proviamo a organizzarci. Io dico grazie ai sentinelli e grazie alla società civile, però io non ho, purtroppo non so dire che cosa, io non sono una politica, fra virgolette.
Sì, però senti bisogno di qualcuno che prenda in mano questa cosa.
Io sento il bisogno che di qualcuno e qualche associazione, qualcosa, sì, che si formi e che sì,
okay. Ho capito. Cristina, grazie molte, grazie anche a te. Per esempio, sul tema della rappresentanza, no, di cui alcuni accennavano prima, cioè che ci sia una rappresentanza poi anche politica di questi sentimenti, queste iniziative. Invece, per esempio, Giorgio dice: più che bisogno di rappresentanza, lì in piazza, dove lui è stato, ho sentito voglia di auto-organizzarsi. Vedi la convocazione spontanea e auto-rappresentarsi. Rispetto alla mia area di appartenenza, i centri sociali, ho visto pezzi di movimento abituati ad ignorarsi da anni manifestare insieme, con voglia di ritrovare un dialogo. Quindi questo è Giorgio che fa queste due note importanti, una della capacità di stare insieme anche di forze sicuramente diciamo di area, chiamiamola per semplicità centro-sinistra eccetera, ma che spesso invece si scontrano, che invece in quel momento erano assieme. Questo è uno. L'altro, l'auto-organizzazione a cui fa riferimento Giorgio. E poi Max invece è critico e sarcastico, dice: Piazza San Babila come location, accento alla Montezemolo. Non so di chi veramente l'accento alla Montezemolo, comunque insomma è chiaro il senso, che critica, dice: così non si rappresenta il popolo. E poi ancora, ecco, qui c'è un ragazzo di 18 anni, Francesco, lo sentiamo, lo leggiamo questo messaggio, visto che abbiamo parlato anche del tema dei giovani in piazza. Francesco dice: sono andato alla manifestazione, dopo la manifestazione, che ho apprezzato molto, vorrei sapere come può continuare questo cambiamento, non solo nella sinistra ma nell'ambiente politico in generale. Quali sono le soluzioni che materialmente si propongono a chi è contro il clima di chiusura degli ultimi tempi? Quindi Francesco va molto sul concreto e quindi dice insomma: attenzione, perché ci vuole qualche cosa anche di concreto che poi nasca da lì. Invece c'è una mail molto molto cattiva, molto critica anche nei nostri confronti, ma ve la leggo comunque, leggiamo tutto. Sono ridotti a Piazza San Babila, poi si passerà a Piazza San Fedele, a Piazzetta Cuccia, ma nelle urne le piazze sono di diverso colore, è lì che ci si conta. Riempirsi la bocca di fascismo nel 2018 è lo scollamento di voi della sinistra dal paese. Questa mail che ci è arrivata da Marco. Allora, altre telefonate in diretta. Pronto?
Ciao.
Buongiorno.
Buongiorno.
Nome?
Senti, sono io, sono Mario.
Prego.
Senti, io purtroppo sono vecchio perché ho quasi 70 anni. Ho fatto tutte le lotte dal 66 in avanti, insomma, sostanzialmente. Mi ritrovo in questa situazione veramente allucinante. Cioè, che si passa da una situazione di sconforto totale a una liberazione per 15.000 persone che sono scese in piazza. Va benissimo. Il problema è che bisogna stare tutti i giorni sul pezzo. Insomma, questi ne combinano di cotte e di crude, ma nel vero senso della parola, e contrariamente, cioè io vorrei domandare, per esempio, ai 5 Stelle, che l'anno scorso fecero, due anni fa fecero la campagna del rendiamo dietro i soldi, adesso che sono ministri che fanno? Cioè, silenzio totale. Ecco, la storia del ponte è allucinante. Cioè, questi della Lega che hanno fatto di cotto di crude, hanno dato alle autostrade. L'altro giorno Salvini che si fa pagare il viaggio da Roma a Venezia perché doveva incontrare quello Zaia.
Vabbè, adesso però non rifacciamo tutto l'elenco di quello che combina il governo. Quindi?
Nel senso che, scusami, cioè quel signore lì vorrei vedere la Corte dei Conti che gli chiede gli extra da quello che spende a livello istituzionale.
Okay.
Cioè lui paga 350.
No, va bene, ma non mi stare sui conti di Salvini, non è questo l'argomento.
No, per la sua comunicazione.
Vabbè, ciao, perché non possiamo, scusami, richiama se vuoi dirci qualche cosa sull'argomento, perché qui stavamo andando su tutt'altra questione, almeno apparentemente, insomma, forse non l'ho capita io, ma andavamo veramente sulle singole vicende che riguardano Salvini. Comunque il tuo messaggio iniziale invece era assolutamente centrato, che era quello che tu dici: bisogna stare sul pezzo ogni giorno. Benissimo, i 15.000, e insomma ritorna questo tema di stare nella realtà tutti i giorni. E forse non bisogna riempire di manifestazioni il centro della città, ma luoghi insoliti nelle periferie, mostrare che gli attivisti di zona hanno tanti fratelli. Questo è un altro spunto che ci viene da un ascoltatore. Io penso che auto-organizzazione e rappresentanza non si elidano a vicenda. Penso alla France Insoumise di Mélenchon, che è presente nei quartieri popolari e nel contempo fa cultura e politica nelle istituzioni. Questo è Ennio. E poi ancora: ma perché la gente di sinistra deve sempre disquisire e dare nomi a tutto? Come potremo vincere su chi parla solo alla pancia del paese? Mi basta sapere che siamo tutti antifascisti, crediamo nella resistenza e a tutti i fascismi. Questa è Isabella. Ancora: Nori, ho sentito il bisogno di esserci, ero in piazza con dei compagni, caldo, non si sentiva nulla, col bisogno di far sentire forte le nostre convinzioni, altrimenti passano solo le urla di quelli come Salvini. E il richiamo invece di un altro ascoltatore: attenzione, non bearsi sugli allori, la battaglia deve continuare. Il campo ad oggi sono i social, come diceva Paladini. Paladini, prima di Sentinelli, diceva: non facciamo gli snob, andiamo anche sui social. Questo ascoltatore gli dà ragione. Occuparli portando verità oggettive contrapposte alle fake news del governo, non lasciare spazio a chi alimenta odio, ed è una cosa che tutti possiamo e dobbiamo fare. Pronto?
Pronto?
Buongiorno. Ciao, chi sei?
No.
Pronto?
Pronto?
Sì, ti sentiamo bene, prego.
Va bene, adesso parlo, non capivo bene se toccava a me. Io ero lì in manifestazione e ti racconto una cosa e poi il ragionamento che ci ho fatto sopra. Ero abbastanza vicino al camioncino dove parlavano quelli che intervenivano, e dietro, pian piano, verso la chiesa di San Babila, si era avvicinato un pezzo di corteo o comunque di partecipanti con striscioni, erano quelli dei centri sociali o altri, non so, e poi sentiva suonare la musica. Io non riuscivo a sentire le parole di quelli che parlavano e sentivo anche la musica, e non ero contrario alla musica, ma mi si era fatta questa idea in testa: guarda un po' qua che c'è questa situazione irritante e non si riesce a capire che discorso fare. E ragionavo e mi ero messo a ragionare sulla sinistra che si divide, che fa casino, eccetera. Poi invece ho rovesciato il ragionamento e ho detto: guarda qua, nessuno si lamenta di questo fatto, nemmeno io mi ero messo a lamentarmi, ovviamente, e mi interrogavo e basta. E dicevo: qui c'è presente un sacco di gente diversa, come è già stato detto da altri moltissimi qua adesso, e quindi la questione è che cosa bisogna dire e fare perché questa diversità diventi una cosa che si mette insieme invece che andare avanti a rompersi le palle a vicenda lasciandosi mazzolare da tutti gli altri. E mi è venuto in mente che è una questione prima di tutto di cultura e di strumenti di affermazione di una cultura alternativa a quella che sta dominando sui mass media. Faccio un esempio, sono almeno 3 anni che Salvini è sempre presente in televisione e questo dà il segno di dove guarda il capitale quando deve far arrivare messaggi nella testa della gente. Non ha fatto parlare quelli che contestavano, cioè parlare quello lì che diceva tutte le vaccate che ha detto fino adesso. Ora questo è pericolosissimo perché, avendo studiato un po' come si era fermato il nazismo in Germania, ho notato più volte segni di, nel linguaggio, nelle forme, non in Salvini, ma nel modo di usare l'informazione, del diffondere la cultura di massa, segni che ricordavano alcune cose che erano già state iniziate e fatte là.
Vabbè, e quindi da allora, San Babila cosa parte? Cosa deve partire secondo te?
Allora, da San Babila secondo me deve partire una cosa che è i ragionamenti che in parte ho già sentito. Uno, che si può prendere, sicuramente si deve prendere l'antifascismo come bussola, diciamo, come indirizzo generale, ma poi devi fare anche politica e quindi devi essere capace di pian piano far aumentare ragionamenti sulle cose concrete. E un'altra affermazione che mi era venuta in testa e che mi aveva portato lì quel giorno lì è che se devi dire delle cose devi dirle col corpo, non bastano cioè, i social, non sto denigrando i social, poi dico qualcosa, ma bisogna essere presenti fisicamente. Era il motivo del perché facevamo le manifestazioni quando ero giovane, io ho 73 anni e passati adesso. E la presenza fisica, l'affermare fisicamente nella discussione con pochi, ma anche nella presenza sulle piazze, è una cosa fondamentale, che è quella che è stata sconfitta pian piano dal 75 in poi, con un certo modo di usare l'informazione, i rapporti sociali, eccetera, eccetera. Ora, questa è la prima cosa.
No, fermati, mi dispiace, fermati. Abbiamo altri ascoltatori e mancano solo 2 minuti. Grazie per il tuo intervento. Social sì, ma esserci in piazza fisicamente. Vediamo se riusciamo a prendere ancora 2 o 3 telefonate. Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno, sarò velocissimo.
Prego, ciao.
La domanda, mi fai la domanda perché ho perso la domanda iniziale.
Vabbè, allora se devi essere velocissimo, scusami, almeno prima senti di cosa stiamo parlando, perché altrimenti è un po' complicato non solo essere velocissimi, ma essere in generale all'interno di un microfono aperto su un argomento. Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Ciao, sono Patto, telefono da Milano. Io ero stato in vacanza, non ero stato in manifestazione, però combinazione, e qui c'è la connessione senza ripetere le frasi di antismo militante. A un certo punto visito il museo di Beppe Fenoglio, la casa studi di Beppe Fenoglio, il quale senza retorica celebrativa è isolato, agito a suo modo, però la lezione che dava è non essere imboscati, che bisogna scegliere. E a mio parere le critiche, fra virgolette, anche dell'ultimo ascoltatore o di altri ascoltatori sono valide.
Cioè, aspetta, sì, perché si sente un suono tremendo.
Sì, no, abbasso subito. Il punto è questo, che senza aggiungere ben poco quella critica di Chiara Castellina, ormai bisogna agire, confrontarsi, vedere il male in tutti i suoi volti, perché veramente, cioè, bisogna pensare, sì, a sinistra d'accordo, a parte che mi pare che manchino molti referenti a sinistra, è sicuramente la cosa positiva, a quanto ripetevano le testimonianze, che c'erano diverse associazioni che ormai comunicano fra di loro. Ma la situazione è tragica, soprattutto per quanto riguarda l'Italia e non solo la sinistra, perché abbiamo il ministro che fa pugni con i magistrati con molto autocompiacimento. E anche nel posto dove era andato, nel dignitosissimo Piemonte, a un certo punto si perde la ragione, perché mi è capitata la manifestazione di ragazzi scatenati della Lega, viva la Lega, viva Forza Piemonte, probabilmente in connessione con la visita del ministro dell'interno a Pinzolo. Quindi a questo punto, come dicevo un vostro ascoltatore, il penultimo, si tratta di fare un enorme politico, un enorme lavoro, dove praticamente non basta più attenzione alla demonizzazione dell'altro. Io in mente...
Fermati qua, grazie. Non basta più la demonizzazione dell'altro, così come quest'altro ascoltatore dice: più sento parlare a vanvera del presunto pericolo fascista e sento usare termini spregiativi verso il popolo leghista, che è formato per la maggioranza da gente umile, più mi convinco che la sinistra ha perso contatto con la realtà. E chiudiamo invece con un ultimo messaggio. Ce ne sono proprio tanti, scusate se non riusciamo a leggerli tutti. Ho provato più volte a prendere il telefono, ma ho troppo imbarazzo a chiamare. Ci tengo a non voler essere ipercritica nei confronti della manifestazione, ma credo due cose. Uno, nel 2018 è anacronistico pensare di risolvere con una manifestazione. Bisogna trovare nuovi modi di fare opposizione, occorrono nuove e fresche idee. E così chiudiamo qui questa riflessione su quella che è stata la manifestazione di Piazza San Babila, che ha caratterizzato questa settimana. Da lunedì si ricomincia con l'agenda politica e sociale ormai di fatto dell'autunno. Tante questioni che ci troveremo ad affrontare ogni giorno, come sempre, qui su Radio Popolare, anche insieme a voi. Grazie intanto per la partecipazione di oggi e a tutti un buon fine settimana.